This episode is brought to you by Bumble. So you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo episodio dell'Inspiegabile Podcast. Quella che state per ascoltare è una storia vera. Un mistero che contiene tutti gli ingredienti più amati dagli appassionati di mistero. Fenomeni inspiegabili, sogni rivelatori e un crimine risolto dai risvolti agghiaccianti. Quella che ascolterete oggi è la prima parte della vicenda. Questo perché la stessa è così ricca di particolari e dettagli imprescindibili che raccontarli tutti in un'unica puntata sarebbe stato davvero troppo. Non temete però, non vi farò attendere molto per conoscere il resto della storia. Tra qualche giorno, infatti, la renderò disponibile. Per ora, mettetevi comodi, indossate delle cuffie se potete e preparatevi ad immergervi in una delle puntate più appassionanti della serie. Ecco quindi il mistero dell'appartamento numero 14. Quella che sto per raccontarvi è la storia di Jodie Foster, una ragazza come tante altre, nonostante condivida il nome con la famosa attrice del Silenzio degli Innocenti. Una giovane donna con una vita tranquilla, fino a quando il destino non la catapultò al centro di una vicenda che definire inspiegabile è un semplice eufemismo. Iniziamo dal principio. Nel 1997 Jodie diede alla luce una bimba, Anna, iniziando così una vita da mamma single. Per un po' visse con i suoi genitori in Montana. Poi decise che era arrivato il momento di prendere il proprio cammino e diventare indipendente. Nel gennaio del 2000 si trasferì con la sua piccola dal Montana a Chico, in California. Aveva già vissuto lì per un po' di tempo, anni prima, e conservava dei bellissimi ricordi della città. La descriveva come un luogo pittoresco, abitato da persone gentili e accoglienti. Sarebbe stato un luogo perfetto per far crescere la sua bimba e costruire insieme a lei la vita che aveva sempre desiderato. All'inizio i soldi erano pochi, ma in cuor suo sapeva che avrebbe trovato il modo di farseli bastare, almeno per trovare una sistemazione temporanea. Mentre cercava un appartamento economicamente accessibile, notò un cartello in affitto di fronte ad un complesso residenziale chiamato Walnut Gardens. Il prezzo era eccellente e il luogo confortevole. Era addirittura dotato di una piscina condominiale e ubicato in un ottimo quartiere. Tuttavia, almeno in un primo momento, Jodie esitò. Durante la visita all'appartamento, infatti, fu colta da una strana sensazione, un senso di inquietudine. Poi pensò che quel disagio potesse essere dovuto semplicemente al nervosismo provocato dalla ricerca della nuova casa e decise di non dargli troppa importanza. Firmò il contratto d'affitto e il 31 gennaio si trasferì nell'appartamento numero 14 con Anna. Fin dal primo momento in cui ci mise piede, Jodie sentì che in quell'appartamento c'era qualcosa che non andava. A detta sua, la dimora non trasmetteva serenità. Al contrario, era molto buia, soffocante e sempre pervasa da uno strano odore. Un odore a prodotto chimico, che sembrava provenire dalla moquette. Per di più, quando si trovava in casa senza la figlia, aveva spesso l'impressione di non essere sola, o addirittura che qualcuno la stesse osservando. Odiava quella sensazione, che non capiva tra l'altro da cosa potesse essere originata. Alla fine attribuì il tutto allo stress e giurò a se stessa che avrebbe fatto uno sforzo per superare quel malessere. In fin dei conti, Anna si meritava una mamma felice, capace di trasmettere energia positiva. Doveva liberarsi dall'ansia e dalle preoccupazioni. Tuttavia, quello che sarebbe successo di lì a poco avrebbe reso molto difficile rispettare quella promessa. Il primo strano episodio accaduto nell'appartamento numero 14 ebbe a che fare con un paio di scarpe rosa appartenenti ad Anna. Jodie le lasciava sempre vicino alla porta d'entrata, in una scarpiera, in modo che la figlia le potesse indossare prima di uscire. Un giorno, mentre la stava preparando per una passeggiata, si accorse che le scarpe non erano al suo posto. Iniziò a cercarle ovunque, fino a quando le trovò appoggiate sul letto di Anna. Contrariata, chiese alla piccola perché le avesse messe lì, ma Anna negò categoricamente di averlo fatto. Jodie non insistette più di tanto, ma da quel momento in poi le scarpe vennero trovate appoggiate sul letto della figlia in numerose altre occasioni e ogni volta la piccola giurava di non averle toccate. Nei mesi seguenti la situazione peggiorò. Non solo le scarpe, ma anche molti altri oggetti in casa venivano trovati in posti dove non erano stati lasciati. Il fatto si ripropose con una tale frequenza che John iniziò a pensare di avere dei seri problemi di memoria, che sua figlia volesse prendersi gioco di lei o che nel peggiore dei casi stesse per perdere completamente il senno. E subito dopo iniziarono i sogni. Sogni strani e ricorrenti, molte volte incubi terrificanti. In uno di essi vedeva una giovane coppia, vestita con abiti anni 70, intenta a dare la caccia a qualcuno. Inizialmente, Jodie aveva la sensazione che si trattasse di persone del tutto normali, ma poco più tardi si convinceva che la loro natura fosse malvagia e che avessero cattive intenzioni. In un altro sogno, le vedeva camminare lungo il corridoio del suo appartamento e inseguire Anna per rapirla. Mentre cercava di fermarli e gli intimava di desistere dal loro intento, Anna si trasformava in una giovane donna dai capelli castani, che Jodie non aveva mai visto prima. A quel punto, in un paio di occasioni, si era svegliata di soprassalto e guardando l'orologio sul comodino si era resa conto che erano le 3:37 in punto. Svegliarsi per ben due volte alla stessa ora? Il fatto era quantomeno bizzarro. Poi gli incubi iniziarono a farsi più vividi e a presentare maggiori dettagli. In uno di essi, la donna con i capelli castani camminava lungo una strada di Chico. La coppia che le dava la caccia si trovava all'interno di una macchina blu. La stavano chiaramente pedinando. Ad un certo punto la affiancavano con il veicolo e le chiedevano se volesse un passaggio. Lei saliva in macchina, poi guidavano fino al complesso residenziale dove si trovava il suo appartamento. L'uomo scendeva dall'auto, la afferrava per un braccio e le chiedeva di poter usare il bagno del suo appartamento. A quel punto, terrorizzata, Jodie era solita svegliarsi di soprassalto, quasi sempre alle 3:37 in punto. E Jodie non era l'unica a vivere strane esperienze in quella dimora. Anche sua figlia ne cadde vittima. Una mattina, durante la colazione, udì Anna, in piedi in mezzo al corridoio, intenta a salutare qualcuno. «Ciao!» diceva, rivolta verso la porta aperta della sua camera da letto. Le chiese con chi stesse parlando e Anna rispose «Con quella ragazza lì, mamma!» Le domandò se fosse passato qualcuno davanti alla finestra della sua stanza. Ma lei insisteva sul fatto che la ragazza fosse proprio lì, dentro la sua camera. Raggiunta la figlia e buttato un occhio all'interno della stanza, non vide nessuno. Un'altra mattina, mentre le spazzolava i capelli, Anna le disse di aver visto la stessa ragazza riflessa nello specchio del soggiorno. A quel punto, la donna cominciò a sospettare che si trattasse semplicemente di un'amica immaginaria. Per una bimba di 3 anni, soprattutto timida e riservata come Anna, era abbastanza frequente averne una. Ma quando le chiese di disegnarla, le si gelò il sangue nelle vene quando la ritrasse impiccata e vicina a una coppia di persone, un uomo e una donna, intenti a picchiarla. Perché l'aveva ritratta in quel modo spaventoso? E soprattutto, perché mai aveva disegnato un uomo e una donna che le facevano del male? Il collegamento con la coppia di persone malvagie che abitava i suoi incubi non poteva di certo essere ignorata. In una recente intervista con Anna, ormai adulta, la ragazza ha dichiarato di ricordare perfettamente la donna che vedeva nell'appartamento 14 quando era bambina. La considerava il suo angelo custode e la chiamava Maylis. Era molto piccola, ma era convinta che Maylis fosse semplicemente un'amica di sua madre. Una persona viva e reale al 100%. La vedeva e le parlava regolarmente. La visitava spesso nella sua camera da letto e le dava un bacio sulla fronte prima di addormentarsi. Uno dei fenomeni più inspiegabili Jodie ed Anna lo vissero una sera, dopo essere uscite a cena insieme a Misty, un'amica di famiglia. Al ritorno a casa, Misty decise di fermarsi un po' a casa loro per fargli compagnia. Ma dopo pochi minuti, all'interno dell'appartamento, iniziò ad avvertire una strana sensazione, come se qualcuno la stesse osservando insistentemente. Mentre cercava di capire le ragioni di tale inquietudine, Jodie si accorse che il telefono fisso era privo di cornetta e che la stessa non si trovava da nessuna parte. Iniziarono a cercarla, ma fu quando entrarono nella camera di Anna che vennero travolte da un'ondata di puro terrore. Tutti i giocattoli erano mucchiati al centro della stanza. La bambola parlante Ernie, una delle preferite di Anna, si trovava in cima al mucchio, con una corda annodata intorno al collo, e continuava a dire: «Sto stupendamente! Sto stupendamente!» Scossa, Jodie prese Anna in braccio e corse immediatamente fuori di casa. Chiamò la polizia di Chico e gli raccontò quanto successo nell'appartamento. Redassero un rapporto, ma non sembrarono prendersi la cosa troppo sul serio. Recuperata la calma, Jodie riuscì finalmente a prendere sonno. Ma solo una mezz'ora più tardi si svegliò di nuovo di soprassalto. La stanza tremava e le luci si accendevano e spegnevano a un ritmo frenetico, senza spiegazione. La bambola Ernie continuava a ripetere: «Sto stupendamente! Sto stupendamente!» Jodie corse fuori dall'appartamento in preda al panico, seguita da Anna e Misty. Fece solo in tempo a gettare un veloce sguardo all'orologio da parete, prima di lasciare la casa, e venne invasa dal terrore quando si rese conto che erano di nuovo le 3:37 in punto. Ad ogni modo, fu un giorno di febbraio del 2000 che i fenomeni paranormali raggiunsero il loro apice. Svegliatasi di soprassalto in piena notte, Jodie sentì il rumore bianco e statico del televisore. Era acceso. Non capiva come fosse possibile, perché era necessario girare una manopola direttamente sull'apparecchio per farlo funzionare. Poi, improvvisamente, gli armadi iniziarono ad aprirsi e chiudersi violentemente e un'enorme fiammata fuoriuscì da uno dei fornelli della cucina. La bambola Ernie iniziò a dire «Sto stupendamente!» più e più volte. Jodie le tolse le batterie, pensando che il giocattolo fosse andato in tilt. Lo ripose nell'armadio e fu a quel punto che lo stesso ricominciò a parlare e a ripetere incessantemente «Sto stupendamente! Sto stupendamente!» Alcuni minuti più tardi, tutte le luci di casa si accesero contemporaneamente. Jodie non capiva cosa stesse succedendo. Corse a casa della vicina, l'amministratrice del condominio, per chiedere aiuto e le disse di accompagnarla nell'appartamento per verificare di persona quello che stesse accadendo. La donna, preceduta dal suo cane, entrò. Non appena varcata la soglia, il povero animale cominciò ad abbaiare fuori di sé, in preda al panico. Poi Jodie notò che un cavo collegato a una delle lampade dell'appartamento stava oscillando e levitando nell'aria come trascinato da una forza sconosciuta. Tutti cominciarono a urlare. La vicina fuggì dall'appartamento e lei non poté far altro che seguirla. Jodie era disperata. Scossa da quegli eventi privi di logica, si sedette sconsolata sul bordo della piscina e scoppiò in lacrime. A quel punto, un uomo anziano, che viveva nell'appartamento accanto al suo da circa 25 anni, le si avvicinò e le disse: «Sai, Jodie, non ti preoccupare, non sei matta. Nessuno resiste a lungo in quell'appartamento». Confusa, chiese all'uomo cosa intendesse e lui le raccontò che anche gli inquilini precedenti avevano vissuto esperienze paranormali in quella casa. Oltre a questo, diversi anni prima, una giovane donna che aveva vissuto lì prima di lei aveva fatto perdere completamente le sue tracce, ma non riusciva a ricordare il suo nome. Jodie sapeva che le cose che succedevano nel suo appartamento non erano frutto della sua immaginazione. Con il passare del tempo, i suoi sogni diventarono sempre più strani. In uno di essi, aveva visto la giovane donna con i capelli castani seduta sul retro dell'auto della coppia che le dava la caccia. Aveva i polsi legati, cercava di urlare per chiedere aiuto, ma l'uomo le metteva uno strano casco sulla testa per farla stare zitta. Poi la scena cambiava. Veniva catapultata all'interno di una cantina. Vi erano catene appese alle pareti, vari strumenti di tortura, un grande gancio arrugginito sul soffitto e una luce molto fioca proveniente da una vecchia lampada. In uno dei sogni, la coppia le legava i polsi sopra la testa e la pendeva al gancio. In un altro, La donna implorava per la sua vita. L'uomo afferrava un coltello, le tirava indietro la testa e le tagliava il collo. Alla fine del sogno, la coppia sganciava il corpo della donna dal soffitto, lo avvolgeva in una coperta blu e lo posava nel bagagliaio dell'auto. Guidava lungo una strada sterrata dove era visibile un cartello che diceva A17. Poi l'uomo scendeva dal veicolo e seppelliva il cadavere in una fossa poco profonda. A quel punto, Jody ne ebbe abbastanza. Pensando che i sogni potessero essere premonitori e che indicassero che Anna si trovava in pericolo, parlò con i proprietari dell'appartamento numero 14, che, date le circostanze, le permisero di rescindere dal contratto d'affitto. Trovata un'altra sistemazione, madre e figlia sembrarono recuperare la calma, ma la loro tranquillità non sarebbe durata per molto tempo. Un anno dopo aver lasciato l'appartamento numero 14, quando Jody aveva ormai quasi dimenticato gli strani fenomeni di cui era caduta vittima in quel luogo, i sogni che l'avevano tormentata quando viveva lì tornarono più vividi che mai. In essi si ripresentavano la coppia di assassini, la loro giovane vittima e tutta una serie di dettagli così precisi che negare l'evidenza a quel punto non avrebbe avuto senso. Ciò che sognava non erano premonizioni, bensì il ricordo di un evento realmente accaduto in passato. Sì, ma che evento? Poi ricordò le parole del suo vicino. L'appartamento numero 14 era stato lo scenario di un caso di scomparsa che ancora oggi rappresentava un grande mistero irrisolto, quello di una giovane ragazza. Ormai decisa a dare un senso a tutto quello, mise da parte i suoi timori e iniziò ad indagare a fondo, fino a trovare un libro dal titolo Perfect Victim, scritto da un'autrice di nome Carla Norton. Tra le sue pagine trovò finalmente qualche notizia sulla giovane scomparsa dall'appartamento numero 14. Era una certa Mary Elizabeth Spanhey, di 19 anni, ma tutti la chiamavano Marlies. Un momento, Marlies? Nella mente di Jody affiorò subito un altro nome che aveva sentito spesso pronunciare da sua figlia, Maylis. Era così che Anna chiamava la sua presunta amica immaginaria, quella che a detta sua andava a farle visita regolarmente nella sua stanza quando viveva nell'appartamento numero 14. Marlies e Maylis. Nomi troppo simili per trattarsi di una semplice coincidenza. Poi Jody mostrò a sua figlia una fotografia della giovane scomparsa. La piccola la riconobbe immediatamente. «È lei, mamma, la ragazza che giocava con me quando vivevamo nell'appartamento di prima!» Da un lato frastornata per la scoperta e dall'altro, desiderosa di saperne di più, Jody a quel punto si buttò anima e corpo nell'indagine. Si recò nella biblioteca di Chico e si gettò a capofitto nella lettura di tutti gli articoli che erano stati pubblicati sul caso. E fu così che ricostruì la vicenda in dettaglio. Ma è qui dove per oggi mi fermo. Tra pochi giorni pubblicherò la seconda parte di questa storia affascinante, dove tutti i nodi verranno al pettine e il mistero sarà svelato una volta per tutte. Nel frattempo, però, cosa ne dite di fare delle ipotesi? Cosa credete che ci fosse all'origine dei fenomeni paranormali presumibilmente accaduti nell'appartamento numero 14? Cosa poteva esserci dietro alla scomparsa di Marlies? Fatemelo sapere in un commento. Inspiegabile Podcast è una serie ideata, scritta e condotta da Luca Parrella. Sound design di Matteo D'Alessandro. Ascoltala su YouTube o su tutte le piattaforme di musica e podcast.